informazione e della formazione a tutti quanti. E per quanto riguarda invece le slide del porta a porta, il servizio la Dolomiti Ambiente ci ha dato delle slide che però sono coperte dal loro copyright e che quindi noi non possiamo pubblicare sul nostro sito. Di conseguenza si vedono solo delle pillole riferite ai vari passaggi, tipo gli orari per andare a ritirare il kit che in questo momento è in distribuzione. Per quanto riguarda il sito, invece, è stato asseverato in questi giorni e ci hanno detto che è tutto a posto, per cui ci sembra strano che non compaiano le delibere o cose di questo genere, perché è stato asseverato proprio questa settimana qui. Quindi mi sembra di aver risposto a tutte, mancava quella sul co-housing. Non so se vuoi farne una. Ah, sì, ecco. La serata partirà domani, quella per la... La nostra informativa? Sì, certo, sì, certo.
Chi è che voleva parlare di cose? Forse l'assessore Aprone per il co-housing. Spegni.
Ah, scusa.
Scusa, no, mi ero prenotato, lo tolgo.
Buonasera, no, sì, io non faccio più parte della commissione, però come avevo confermato in sede di consiglio quando abbiamo scelto poi i membri, avevo confermato la mia disponibilità come membro esterno a essere coinvolto. E credo che si stava aspettando un po' che nelle altre commissioni si completasse un po' il quadro degli esterni, e quindi la convocazione che va fatta, la prima convocazione credo a nome del sindaco, quindi verrà sicuramente fatta proprio in questi giorni. Abbiamo concluso la settimana scorsa, vabbè, non c'è problema, la settimana scorsa abbiamo un po' allineato tutte le commissioni di modo che su tutte si potesse avere uno start con tutti i membri interni ed esterni, insomma, allineati, quindi convochiamo le commissioni, sì.
No, riportavo anch'io, mi rifaccio all'argomento sito del comune, che sarà sia anche stato certificato in questi giorni. L'ho rilevato però anch'io rispetto alla versione precedente, i documenti sull'albo pretorio risultano in numero estremamente limitato, sembrerebbe. Non so se, io non dico che non corrispondano all'obbligo, la segretaria. No, allora lo possiamo vedere in diretta. Sì. Allora, la consultazione degli atti la vedo nella versione vecchia del sito, sul link che avete indicato anche ai consiglieri per accedere alle aree riservate, che peraltro sul sito nuovo non sono ancora disponibili, non sono accessibili. Volentieri, perché... No. No, no, io non ho detto no. Ma questo non lo decido né io né lei, evidentemente, se c'è troppo o troppo poco. Allora l'osservazione la faccio da consigliere perché, ripeto, nell'area riservata, nel nuovo sito, non abbiamo l'accesso. Tanto è vero che ci avete inviato un link nuovo che rimanda al vecchio sito. Io entrambe, allora parliamo di entrambe le cose. No, non le dico io di star zitta, figuriamoci, ma no, non mi permetterei mai. Ho solo osservato anch'io quello che la collega aveva portato all'attenzione. La nuova versione del sito mi sembra, per quello che abbiamo visto noi, non dia accesso così ampio a tutta la documentazione storica che è ancora visibile sul sito precedente e che è raggiungibile nel link che ci è stato comunicato con PEC per consentirci l'accesso all'area riservata.
Allora, consigliere, siccome è una cosa abbastanza tecnica, diciamo, magari io rimanderei proprio a fine consiglio, forse, così magari si può confrontare con la segretaria.
È forse tecnica, è di sicuro tecnica, è di sicuro... Sì, questa è l'osservazione. Probabilmente è un'organizzazione delle pagine diverse, un'organizzazione diversa delle pagine. Io non dico, non so se arrivavano alla profondità del 2016 o se no, sì, questo rispondevo al sindaco che aveva detto, aveva buttato l'anno 2016. Non so se arrivassero tanto al 2016 o prima o si fermassero al 19. Certo è, lo ripeto ancora, che dopo lo vediamo magari assieme, ci prendiamo un momento e mi fa volentieri l'indicazione di quello che potrebbe essere il percorso. Ma la difficoltà, ripeto, l'ho constatata io, come penso la constatino anche i cittadini che non hanno forse la confidenza col sito internet come posso aver acquisito. Allora se è troppo semplice, forse non... A volentieri. Benissimo, dopo.
Passiamo avanti. Cioè...
Sì. Chi è il secondo? Sì, allora riprendevo un attimino quanto detto dal mio collega Mondini, Sergio Mondini. Un giorno volevo vedere il PRG di Ala e i primi due o tre allegati non erano disponibili, ma questo lo richiamo solamente perché lui ha posto il problema. Dopodiché avrei un paio di domande per l'assessore Martinelli. Qualche consiglio dietro avevo fatto dei quesiti. Uno riguardava la zona Montecorno, se ricordo bene, dove vi erano dei lampioni praticamente pubblici, che erano appena tra l'altro stati sostituiti proprio col giorno lì, insomma, del Consiglio, e se quei lampioni che sono stati sostituiti si trovano su area pubblica o area privata. Ecco, attendevo praticamente la risposta, magari nel frattempo si è un po' aggiornato. Sul DUP, se non ricordo male, ho scorto che... Quell'area lì dovrebbe essere praticamente, deve rientrare nel patrimonio comunale. Allora a questo punto chiedo, è già stato fatto il passaggio della proprietà oppure non è ancora stato fatto? Perché quella lì ricordo che è un'area che è stata costruita credo tra gli anni 70-80, la questione è in ballo da un bel po' di anni. L'altro quesito era la piazza di Sgardaiolo. E avevo chiesto se era privata e pubblica, subito mi ha detto che è privata e si sarebbe informato per quanto riguarda l'illuminazione della piazza, se la piazza è illuminata pubblicamente o privatamente. Ecco, stavo aspettando un attimino queste due risposte che... Ecco, grazie.
Prego, sindaco.
Sì, grazie. Sì, io avevo portato la risposta all'ultimo consiglio. E in entrambi i casi, allora, per quanto riguarda via Montecorno, i lampioni sono pubblici, nel senso che la linea è quella pubblica ed è per quello che sono stati sostituiti e l'area è interessata appunto all'urbanizzazione, per cui in teoria dovrebbe passare alla proprietà comunale. Per quanto riguarda Sgardaiolo, invece, la proprietà è privata e i lampioni da sempre sono pubblici e sono sempre stati inseriti nella linea del pubblico.
Se posso replicare, è normale che un'area privata sia illuminata da illuminazione pubblica, come quella del Badano, ad esempio, lì, no? L'area Badano, come si chiama? La via... Via Baitani, anche quella là è una strada privata che è chiusa, è stata chiusa qualche anno fa da una sbarra da un privato, però l'illuminazione credo che sia pubblica anche là.
Anche davanti alla stazione ferroviaria è privata, è della RFI e l'illuminazione è pubblica.
che c'è dentro lo stabile, credo che sia privata. Quella all'esterno, sul piazzale, ci sarà una, sì, è pubblica perché c'è un accesso al pubblico, mentre ho capito l'area di RFI e l'illuminazione pubblica, ma il pubblico può transitare lì, quindi è una funzione pubblica, mentre via Baitani e la piazza non ha una funzione pubblica, è chiusa la strada. Voglio dire, io chiedevo, insomma, voglio dire che se è normale questa situazione, perché se abbiamo una situazione privata e dove insiste un'illuminazione pubblica, ma questa è aperta al pubblico, perché la stazione, come sappiamo, fa un pubblico servizio, mi va bene. Ma se una strada è privata e l'illuminazione pubblica e quella strada è percorribile solo dai privati perché la strada è chiusa, sì, c'è la sbarra, se non è la sbarra non entri più da qualche anno. Okay. Ma chiaramente il privato l'ha fatto per tutelarsi, perché se uno va lì e si fa del male va, finisce nelle rogne. Però voglio dire illuminazione pubblica. Credo che sia pubblica, se magari si informa la prossima volta mi dà la risposta, le sarei grato. Grazie.
Prego.
Da più di qualche mese, forse qualche anno, quella chiesetta o quella cappella che è in fondo a via Zigatteria, al limitare del parco Pizzini, del parco del Palazzo Malfatti, anche oltre. In pratica, scendendo da via Zigatteria verso via Tambuset, c'è una cappella sulla destra. Cadente, sono state poste delle recinzioni a una certa distanza per poterle tenere distanti le persone. Chiedevo se è di proprietà pubblica, innanzitutto non lo so, e se c'è un'azione di presidio o se non fosse pubblica di richiamo dei proprietari per poterla mettere in sicurezza. Grazie.
Sì, in merito ai capitelli, adesso riceveremo circa 70.000 euro da parte dell'emendamento che è stato approvato, però bisogna fare la verifica puntuale che ovviamente il bene rientri nella disponibilità dell'ente, questo mi sembra insomma abbastanza ovvio, però tra le ipotesi.
Quindi non, sì, se volete prendere nota insomma della cosa, è sotto gli occhi di tutti da tempo, insomma, giusto perché non so se sia pubblica, sia privata o quanto sia. Grazie.
Bene.
Posso? Due domande velocissime legate a quello che c'era scritto sul nostro notiziario comunale. Ho visto che si sta pensando di cambiare le modalità di distribuzione. E tra l'altro entro la fine di gennaio c'era un sondaggio a cui i vari cittadini dovevano rispondere. Mi rendo conto che insomma tante persone non lo leggono neanche, finisce direttamente nel cassonetto se non nella stufa, che è ancora peggio, però non so, pensateci, perché se effettivamente lo si distribuirà solamente a quelli che fanno la richiesta, penso che si raggiungerà veramente una fetta ridottissima di persone. Questo è quello.
Prego, prego, consigliere.
Faccio la seconda, poi chiudo. Si parlava del manuale che era stato predisposto. In un altro articolo si parlava del manuale che era stato predisposto per i consiglieri con l'aiuto della tirocinante e risultava come già consegnato, in realtà non c'è. Quindi arriverà a breve. Va bene. Ok.
No, rispondo velocemente al consigliere Baranelli. Grazie per la domanda, proprio perché ci permette di fare un po' di chiarezza. L'idea era quella di dire che se ci fosse qualcuno ipertecnologico che preferisce averlo via mail, anche risparmiare 15 copie è sempre un piccolo risparmio, ci dava un'opportunità di averlo in modalità diversa. Non è assolutamente intenzione del comitato di redazione di non consegnarlo o di consegnarlo solo a chi fa domanda, viceversa. Cioè, se qualcuno vuole averlo in PDF perché non gli piace avere cartaceo, non gli interessa, risparmiare anche 20 copie, 20 distribuzioni è un piccolo gesto. Ci sembrava giusto dare la possibilità di cambiare anche la modalità, basta. Quindi assolutamente no, ecco. Ecco, tutto qua.
Grazie.
Eccomi qua. No, perché non è che me l'ero inventato. Qua leggo: ricezione a domicilio in grassetto solo dietro espressa richiesta. Quindi sembrerebbe, da quello che si legge qua, che a domicilio viene solamente se uno lo chiede, altrimenti online o andando a prenderlo al Parlan biblioteca. E questo sarebbe un po' un cambiamento radicale su come è la distribuzione attuale.
Solo per integrare invece, per quanto riguarda il manuale del consigliere, si diceva appunto con la dottoressa Brunelli che è stato chiuso questa mattina, chi intende averlo in via digitale, se fa la richiesta, così evitiamo di stamparlo, ma comunque si pensava di presentarlo al prossimo consiglio, perché ci sarà anche qua colei che l'aveva preparato, e quindi è anche un bel momento un po' per tutto il consiglio aver qui Delia, non mi ricordo come dico il nome. Lotta, sì, esatto, insomma, ecco.
Prego.
E ne approfitto perché prima è stato parlato dell'associazione Salute Donna, volevo chiedere una veloce rendicontazione delle attività da parte dell'assessore competente.
Sì, grazie consigliere Marchiori, io se sono d'accordo magari anche i consiglieri tutti anche quelli di opposizione, io farei entrare, magari visto che qua sia la presidente che la rappresentanza delle associazioni, avrei piacere magari di farle entrare per poter sentire dalla loro voce esattamente tutte le attività che sono state erogate in questo importantissimo punto informativo oncologico, in modo da avere contezza da parte di tutti noi dei servizi che dalla loro costituzione ad oggi sono stati erogati e soprattutto che verranno messi in campo durante questo mese, che è il mese appunto dove si dibatterà della giornata di domani, che è la giornata mondiale per l'impegno contro il cancro, se siete tutti d'accordo ovviamente.
Prego.
Altrimenti lo dico io, insomma, però insomma.
Finire le interrogazioni, perché ne avremo ancora. 12 minuti, ecco, va bene. Allora vado avanti. Allora, non so se nell'ultima seduta consigliare avevamo parlato di povertà. Mi rivolgo all'assessore Aprone e anche al sindaco. E so che in Consiglio Provinciale è stato presentato qualche giorno fa una richiesta da parte di tutti i capigruppo di maggioranza e di minoranza per avere una conferenza ed avere dati certi, insomma, su quella che è la diffusione e l'aumento della povertà nella nostra. Siccome qui si accenna ad una successiva conferenza di informazione in cui saranno invitati i sindaci e gli assessori competenti dei comuni, mi chiedevo se avete già avuto notizia di questo. Ecco, allora anticipo la domanda e dico: quando sarete informati di questo, chiedo che i dati siano riportati in consiglio. Ecco. Poi un'ultima cosa. Mi è stato chiesto di chiedere informazioni sul sentiero 109 della SAT, che è chiuso dal lontano 2018 nel tratto Scalorbi-Bocchetta Forni, vero? Ecco, e non so se ci sono, oddio, non è periodo questo in cui magari la gente si avventura da quelle parti, ma siccome è un sentiero frequentato, ecco, anche da persone straniere, chiedo, grazie. Scusate.
qua. Sì, per quanto riguarda il sentiero 109, proprio in questi giorni c'è la nostra forestale che sta facendo dei controlli e verrà tolta l'ordinanza di inagibilità, perché nel frattempo tutto il movimento franoso si è stabilizzato, per cui è possibile riaprirlo.
Bene, se non c'è altro, possiamo proseguire. Possiamo chiedere l'accesso. Se fai entrare, per piacere. Grazie. Siamo a posto. Grazie.
Buonasera e ben arrivate. Non vediamo scusa per l'attesa, ma i lavori del Consiglio procederanno poi ulteriormente. Beh, diamo il benvenuto all'Associazione Salute Donna, un'associazione che è da poco sul territorio, ma che sta veramente facendo tante attività e tanto lavoro per tutti i nostri concittadini. È una cosa che veramente ci rende orgogliosi di potervi ospitare e di poter ringraziare per queste attività sul nostro territorio. In modo particolare, e lo sottolineo anche per i maschietti, visto che appunto anche verso il sesso maschile sono state fatte delle iniziative, direi, veramente interessanti e che andranno avanti anche con i prossimi appuntamenti. Volevo ricordare appunto le 40 visite urologiche che sono state fatte proprio su questo tema e che in prospettiva ce ne saranno altre, nelle quali mi sono iscritto anch'io, perché giustamente ormai, vista l'età, è ora e tempo di sottoporsi a qualche controllo. Naturalmente le visite senologiche, è ovvio, ma anche tutta l'attività con lo psichiatra che si occupa di psico-oncologia, una cosa decisamente veramente importante, due volte al mese, sicuramente un settore questo che lascia così non indifferente, insomma, ecco, una cosa decisamente molto bella. E per non parlare poi della predisposizione dei turbanti, che so che avete fatto veramente dei numeri magistrali, 200 turbanti da distribuire, questa è una cosa che ha anche un aspetto decisamente così di vicinanza a coloro che vengono colpiti appunto da questa terribile malattia, per cui davvero un grande grazie da parte nostra, da parte di tutto il Consiglio. Non so se il Presidente vuole aggiungere qualche cosa, però ci tenevo veramente a ringraziare l'Associazione per tutto il lavoro che sta svolgendo, seppur, ripeto, nata da poco, però sta portando prestigio al nostro Comune e soprattutto un grande servizio alla nostra comunità, e vorrei proprio questo sottolinearlo, perché una cosa che prima non c'era, che va a arricchire appunto il nostro ospedale e che testimonia la vicinanza nei confronti di coloro che purtroppo sono stati sfortunati e incombono in queste patologie. Ecco, io direi che lascerei magari la parola al Presidente, se vuole aggiungere qualche cosa.
Ma io proprio due parole. Allora, domani è il 4 febbraio, è la giornata mondiale contro il cancro. Noi l'anticipiamo di qualche ora, ci sembrava giusto, anche perché insomma abbiamo una realtà che credo che sia veramente da apprezzare e da valorizzare. Quindi un saluto di benvenuto a Tiziana Sega, quale presidente della sezione di ALA di ODV Salute Donna e Salute Uomo, e a tutte le volontarie presenti e assenti che con diverse competenze ed attitudine mettono a disposizione parte del loro tempo, contribuendo a far conoscere e a crescere questa importante associazione. Benvenute e grazie del lavoro che svolgete. Se, prego, Assessore,
Sì, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, innanzitutto ricordando che oggi è pervenuta anche una lettera di ringraziamento a nome della Presidente Anna Maria Mancuso, proprio per complimentarsi anche con la sezione di Ala per l'operato svolto all'interno di questa amministrazione comunale, e quindi anch'io vi rivolgo i più sentiti ringraziamenti, perché avere associazioni che sul territorio mettono a disposizione tutti questi servizi, neonate associazioni, e che permettono comunque di avere un supporto importante, gratuito, perché lo sottolineo, gratuito, perché grazie alla loro attività che hanno, si sono prodigati a svolgere sul territorio, sia ove dintorni che all'interno del Natale nei Palazzi Barocchi, che attraverso l'attività del progetto Turbante Sospeso, l'associazione ha potuto raccogliere i fondi che permettono l'erogazione dei servizi presso il punto informativo oncologico dell'ospedale di Ala totalmente gratuiti. Quindi questo è importante, magari divulgare gli appuntamenti, proprio perché sono a favore sia dei malati che anche dei familiari dei malati, perché ad esempio il mese di febbraio, e poi sicuramente la Presidente lo dirà, ci sono anche degli appuntamenti dedicati da uno specialista psicoterapeuta, e quindi occuparsi anche della sfera psicologica, non solo nei confronti del malato ma anche nei confronti dei familiari che assistono il malato oncologico, è importante, è un servizio fondamentale. Quindi grazie anche da parte mia veramente tanto per tutto quello che state svolgendo, non solo nel comune di Ala, perché comunque stanno operando anche a servizio di altri comuni. Serate informative sono già state fatte sia presso il comune di Avio che presso il comune di Brentino Belluno, sono già in programma anche delle altre serate. Domani sera ci sarà, anzi lo dico, ma insomma dopo lo ribadirà anche la Presidente, domani sera saranno presenti presso la palestra di Sabbionara con la serata appunto dedicata al metodo TEA, e quindi tutte quelle metodologie per cercare di rilassarsi, liberarsi dallo stress che comunque incide fortemente anche sulle malattie oncologiche. Quindi grazie, perché non si occupano solo dell'aspetto prettamente sanitario, ma mettono a disposizione dei servizi che cercano a 360 gradi di implementare attraverso appunto degli approcci dedicati da degli specialisti, occupandosi a 360 gradi di quello che ha bisogno il paziente. Ma perché? Perché bene o male la maggior parte dei volontari che costituiscono l'associazione sono stati ex pazienti o sono tuttora dei pazienti, e quindi ascoltare loro e soprattutto le loro istanze è importante anche per noi amministratori locali, perché ci permette così di dare dei servizi che sono più vicini alle loro esigenze. Quindi chi meglio di loro, che hanno vissuto o vivono ancora in prima persona la malattia, possono sapere come meglio rispondere anche in termini di servizi che noi riusciamo a erogare grazie alla presenza anche del nostro ospedale di comunità sul nostro territorio, ma che non sono dedicate solo ai residenti di Ala, ma sono aperte a tutti i residenti. Quindi se volete fare pubblicità anche ai residenti dei quattro vicariati, ma piuttosto che tutta la Valagarina, insomma chi decidesse di avere necessità, insomma basta nelle forme e nei modi che loro opportunamente divulgano, mettersi in contatto, prendere appuntamento e recarsi al punto informativo oncologico. Quindi il mio ringraziamento, come ha già detto il sindaco, va a tutte voi, perché è importante avere su un territorio come il nostro delle realtà che rispondono a queste esigenze, laddove tante volte anche il sistema sanitario, sia provinciale che nazionale, fatica ad arrivare, ma grazie alla vostra attività si riescono ad implementare dei servizi fondamentali. Grazie di cuore.
No, volevo cogliere l'occasione anch'io per ringraziare le volontarie, anche perché in un periodo dove abbiamo circa 2600 persone diagnosticate nel 2022, sicuramente voi sapete i numeri meglio di me, e con la sanità che sta veramente soffrendo tantissimo, anche se è un servizio di volontariato, anzi per fortuna ci siete anche voi, insomma, che date una mano alle persone che hanno questo tipo di problema. E personalmente lo sento molto, molto vicino, molto importante, ma penso che sia condiviso da tutti nell'aula, quindi insomma voglio ringraziarvi veramente di cuore, insomma. Grazie.
Se Tiziana, se la Presidente vuol dire due parole. Però scusi, bisogna usare il microfono, altrimenti appunto non viene registrato.
Mi vergogno. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutte le volontarie, perché ricordo il nostro è un volontariato, per cui è un servizio completamente gratuito. Del tempo che noi spendiamo e che togliamo alle nostre famiglie, se non al nostro lavoro, ai nostri impegni e a tutto quello che abbiamo, diciamo, oltre il volontariato, ma ci sono qua delle rappresentanti e noi crediamo in quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato da poco, perché abbiamo iniziato l'8 luglio, è stato firmato e portato anche in Trentino l'Associazione Salute Donna, che già ha un'esistenza di 30 anni all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ci siamo trovate subito in un bel gruppo, perché comunque sia, partendo da zero e trovarsi 17 volontarie non è così scontato, e oltretutto è un gruppo molto colorato e molto diverso, da persone più giovani, da persone che hanno passato la malattia, da persone che sono familiari di chi ha passato la malattia, e per cui credo che la nostra sinergia e la nostra diversità alla fine ci sta portando a far bene. Crediamo, e penso di parlare a nome di tutti, che comunque sia aiutare gli altri aiuta a star bene anche noi stessi. E con questo voglio un attimino appunto dire quello che stiamo facendo, da dove abbiamo iniziato e un po' il percorso fino adesso che abbiamo fatto. Allora, noi abbiamo appunto iniziato l'8 di luglio e già con settembre avevamo messo in progetto, e fino a settembre abbiamo lavorato con delle volontarie che si sono improvvisate sarte e abbiamo creato dei turbanti da regalare negli ospedali per le persone malate oncologiche. E vorrei anche aprire una parentesi che, oltre alle volontarie, nel fare queste cose sono stati anche chiamati degli anziani, delle persone disabili. Abbiamo fatto l'albero della vita con i ragazzi del macramè a Natale, quando ci troviamo per fare i lavoretti ci sono persone magari anche sole o persone che hanno del tempo libero, che non sono effettivamente volontarie ma che vogliono venire a far gruppo con noi per passare 2 ore anche di armonia, diciamo, no? E che è molto importante secondo me anche nelle nostre zone, nei nostri paesi, perché c'è sempre qualcuno che magari non ha, e nel mese appunto di ottobre, il mese rosa, abbiamo fatto le visite senologiche e ad Ala abbiamo fatto la serata informativa con la Breast Unit, per cui e che è andato bene e abbiamo iniziato, diciamo, in bene. Poi il mese di novembre mi era stata fatta una sfida dal sindaco che si pensa sempre alle donne ma non si pensa agli uomini e ho accolto la sfida portando il primario di Trento, il dottor Cai, a fare una serata informativa ad Avio, perché anche ad Avio era giusto, insomma, visto che ci hanno dato la sede, cioè la sede, uno spazio per noi volontari, a portare un qualcosa, e per cui abbiamo fatto la serata informativa con l'urologo e poi abbiamo fatto 40 visite nell'ospedale di Ala. E nel frattempo abbiamo fatto una serata informativa con lo psiconcologo, il responsabile della SIPO, il dottor Dell'Edda, e la dottoressa Stefanelli, che è una chirurga dell'ospedale di Trento, in fuori regione anche, perché noi non abbiamo né colori, né partiti e né confini. Per noi l'importante è proprio la prevenzione e portare gli stili di vita sani. E per cui siamo anche andati fuori regione. E poi abbiamo fatto appunto questa serata informativa proprio per l'importanza, come dice anche l'onorevole Cattoi, della psiconcologia, che è una nuova figura che è anche stata messa all'ospedale di Trento, alla Breast Unit, in questo periodo, perché è un po' diversa dalla psicologa, segue proprio sia il familiare che la persona malata in un periodo di malattia oncologico. Al di là di questo siamo riusciti poi, sempre col nostro dottor Dell'Edda, perché ci sta seguendo anche dal punto di vista delle volontarie con dei corsi per istruirci, per insegnarci sia a stare con le persone, diciamo, più bisognose, ma il nostro obiettivo sarà poi quello anche di aiutare quello, come diceva prima la Vanessa, aiutare il momento in cui gli ospedali hanno delle difficoltà da parte delle infermiere con la quale noi siamo in contatto, chiedere quali sono i bisogni e cercare di aiutare le mancanze che magari ci sono da parte degli ospedali in questo momento. Non per volere, ma insomma sappiamo tutti che, come diceva anche lei, i numeri sono sempre maggiori e per cui c'è sempre bisogno di far gruppo e di far rete. E, oltre a questo, volevo appunto dire che abbiamo la possibilità dal 10 di febbraio di avere una dietista, nutrizionista nel nostro sportello, che oltre al paziente, al malato oncologico, anche la persona sana può accederci, perché comunque sia gli stili di vita sani e una nutrizione sana aiuta proprio a non malarsi, è una cosa comprovata, e per cui abbiamo a disposizione questa nutrizionista ogni 15 giorni. La psicologa, psicoterapeuta, come si diceva prima, che è una nuova figura che seguirà invece il paziente, ma anche i suoi familiari. Abbiamo due ragazze che fanno parte delle volontarie che aiutano nel compilare le pratiche di 104 invalidità, che poi verranno portate a ognuno nel posto, insomma, dove prediligono, ma possono fare le domande, insomma, su queste cose qua. Per cui io vi ho anche vi ho portato anche qualche volantino, perché comunque la pubblicità è proprio far vedere che non è una cosa chiusa, ma noi siamo disposti a, cioè, gratuitamente queste visite possono farle le persone di qualunque comune. Anche fuori regione non c'è problema, il nostro sportello è sempre aperto. E detto questo, penso, ho dimenticato qualcosa, ragazze? Direi che...
Bene, grazie.
Grazie a tutte. Scusate se mi balbetto quando parlo, ma perché un po' mi agito ancora, non è questo il mio... Però, insomma, ecco, questo è quello che noi stiamo facendo come volontarie. Chi ne volesse sempre far parte, il mondo del volontariato accetta tutte le persone che ci vogliono aiutare, per cui vi ringrazio e vi ringrazio tutti. Grazie, grazie a Dio.
Grazie. Bene, scusate, allora riprendiamo la seduta e partiamo con i punti all'ordine del giorno. Allora, punto 1, articolo 13 bis, comma 5, legge provinciale 16 giugno 2006, numero 3, approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani. Lascio la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Credo che sia ormai conosciuto un po' da tutti, questo è il nuovo consorzio EGATO che secondo la volontà della provincia e del CAL andrà a gestire quello che è il settore dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto allo smaltimento dei rifiuti. L'EGATO sostanzialmente è stato sottoscritto recentemente qua in dicembre fra la provincia e il consorzio dei comuni e noi siamo chiamati a approvare quella che è lo schema di convenzione, che è uguale per tutti i comuni, molti l'hanno già sottoscritto, altri lo stanno facendo in questi giorni e nei prossimi giorni, e poi toccherà alla comunità di valle, perché come comunità di valle ci siamo trovati la settimana scorsa e all'interno della comunità di valle è stato deciso di aspettare l'approvazione di tutti i comuni per poi procedere con l'approvazione della comunità di valle. Di fatto lo schema di convenzione che è depositato agli atti, non è modificabile ovviamente, perché deve essere uguale per tutti i comuni, e questo è un passaggio che per certi aspetti è obbligatorio. Per quanto riguarda le varie fasi di questo consorzio, come avrete visto è dotato di un suo ente di gestione, presieduto ovviamente da un presidente con un consiglio d'amministrazione, e nell'arco di questo presente anno dovrebbe andare a definire quello che sarà il posto dove verrà realizzato il sistema di smaltimento finale dei rifiuti e la tipologia di smaltimento vero e proprio. Qua si parla di gasificatore o di inceneritore. Io non mi dilungo nei dettagli tecnici, perché ovviamente quelli li lasciamo sostanzialmente a chi si occupa di questa cosa. Devo solo precisare che ci sono stati dei problemi nella predisposizione di questa documentazione da parte della provincia. Erano stati tralasciati 3 comuni, Aldeno, Cimone e Garniga, che verranno integrati successivamente con una modifica di legge specifica. Anche il numero dei rappresentanti all'interno di questo consorzio andrà ridefinito, proprio perché bisognerà capire come verranno rappresentati questi 3 comuni che attualmente non sono rappresentati, così come ci sarà una modifica, perché non era stato previsto in maniera completa il fatto che il presidente del consorzio possa essere un membro eletto all'interno oppure designato all'esterno. Sostanzialmente saranno rappresentate tutte le realtà presenti sul territorio, intese come comunità, più più un rappresentante per la provincia, più un rappresentante per i 2 comuni, Trento e Rovereto, che sono i comuni che in linea di massima saranno deputati ad ospitare il sistema di smaltimento finale dei rifiuti. Un'ultima cosa, dal punto di vista operativo, come dicevo, l'EGATO è chiamato durante appunto tutta questa trasformazione, a occuparsi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti. Va da sé che tutti i contratti, tipo il nostro, che sono stati istituiti con delle ditte specifiche, come nel nostro caso Dolomiti Ambiente, dovranno essere assorbiti da questo nuovo consorzio, che poi di fatto diventerà l'unico referente su tutto il territorio. Ci tengo a precisare un'ultima cosa, visto che noi appunto stiamo passando al porta a porta e abbiamo unificato i nostri 17 comuni, più, perché c'è dentro anche Rovereto, più i comuni degli altipiani cimbri, che sono 3 e quindi arriviamo a 20, tenete presente che su tutto il territorio provinciale sono 13 le realtà con diversi modi di raccolta e diversi gestori. Ecco, questo l'intento è quello di andare a unificare per cercare di renderlo il più efficiente possibile, sia dal punto di vista operativo, e noi ci auguriamo che nei prossimi giorni, quando partiremo col porta a porta, Dolomiti sia all'altezza del lavoro che dovrà svolgere, sia dal punto di vista economico, questo nei confronti della cittadinanza.
Ci sono domande? Passiamo alla votazione. Allora, mi premeva sottolineare, scusate se, nell'ultima nota che era sopraggiunta, quella dell'assessore Zanotelli, raccomandava di rinviare a successiva deliberazione nel Consiglio Comunale l'approvazione dello statuto delegato. Noi non abbiamo uno statuto, se ne parla spesso in questa convenzione, ma di statuto non abbiamo visto niente. Ecco, però ecco, dobbiamo tenere in considerazione che ci mancano delle documentazioni, per cui ecco. Successivamente. Per cui ecco, questo volevo dire, in un prossimo consiglio comunale andremo a votare anche il sì.
Vabbè, questa cosa a me personalmente preoccupa un po', perché mi sembra una cosa di quelle molto, molto affrettate, il voler chiudere con un termovalorizzatore. Cioè, diamo già per scontato che noi lì arriveremo? E questa è la domanda che mi faccio. Allora, prima lei è sindaco, ha accennato al discorso del cercare con il porta a porta di ridurre, di fare tutto il meglio possibile, per cui non so se questo inceneritore dovrà avere tutto quel materiale che potrà servire. Siamo 500.000 abitanti, voglio dire, mettiamoci qualcosa in più quando arrivano i turisti, tutto quello che vogliamo. Vabbè, questo sarà un compito appunto di questo ente che dovrà pensare. Non so se questi 12 mesi saranno sufficienti per raccogliere i dati sufficienti per decidere nel modo, lo cita anche la convenzione, nel modo più equilibrato, secondo la, ecco, adesso non mi vengono le parole, ma le vado a cercare, poi gliele dico. Vabbè, insomma, questo è un commento mio personale. Efficienza, cos'era? Efficienza, economicità e tutto quanto, vabbè.
Sì, dunque, anche nelle serate in cui siamo andati a presentare il porta a porta si è parlato di percentuale di differenziata. Allora, vi ricordo ad esempio che noi in questo momento siamo in circa il 75%, l'avrete visto con i dati che sono stati presentati. Ci sono delle realtà in cui questa percentuale è addirittura arrivata in qualche caso al 92%. Sono dei comuni, sto pensando soprattutto alla Val di Fiemme, dove normalmente riescono ad arrivare al 90%. Questo per dire che c'è, anche se siamo veramente bravi, c'è un delta che è un 10% che inevitabilmente noi in qualche maniera dobbiamo smaltire. Il problema è che sul territorio non abbiamo più nessuna discarica sostanzialmente. Questo noi, vi ricordo, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché se vi ricordate 4 anni fa c'era qualcuno che voleva proporre una discarica di Nerti, che di per sé potrebbe sembrare anche poco pericolosa, in realtà se andiamo a vedere cosa è compreso nei materiali inerti e quindi il decreto Ronchi cosa prevede all'interno di tutti i codici, ci sono dei materiali che effettivamente possono avere dei problemi non banali. Per cui pensare di riuscire a, come dire, questo ovviamente è un mio pensiero chiaramente, pensare di avere il posto dove andare a stoccare il 10% di tutti i rifiuti che vengono prodotti in Trentino per N anni non è semplice, anche perché chiaramente qualcuno si deve far carico di fisicamente ospitarla questa discarica, e chiaramente finché in quello degli altri ci fa sorridere, però chi la deve ospitare chiaramente non è così entusiasta. Poi banalmente io ricordo che qui a Rovereto l'inceneritore di fatto c'è già, ce ne sono due, uno quello dell'ospedale e quello della Marangoni. Non abbiamo dati a tal proposito, se non quelli dell'APA, che comunque dicono che la qualità dell'aria all'interno del centro abitato di Rovereto non è così pessima, anzi è in linea con tutte quelle delle altre città delle stesse dimensioni, se non in qualche caso anche meglio, per cui è difficile andare a sindacare su una materia così, veramente così difficile, così ostica. Io credo che da questo punto di vista bisogna avere un po' fiducia di quello che sarà il lavoro dei tecnici che saranno chiamati a scegliere la tecnologia migliore per riuscire a chiudere questo cerchio dei rifiuti. È chiaro però che, e concludo, il sistema migliore, ed è quello che viene presentato, che è stato presentato in tutte le serate del porta a porta, è quello di cercare di non produrli i rifiuti, e questo spetta a noi, insieme al fatto di cercare di riciclarli e riutilizzarli nel miglior modo possibile.
Sì, giustamente.
Sta lampeggiando.
Adesso.
Premi.
Sì, la nostra preoccupazione, giustamente, la cosa da fare è produrne. Differenziare più differenze e quindi meno residuo vado a produrre. Voglio dire, qua in questo egato che è chiamato a chiudere il ciclo dei rifiuti, già si prospetta il fatto che dovrà fare un termovalorizzatore. Se noi andiamo a ridurre di molto il residuo, già adesso i nostri rifiuti, il nostro residuo va da qualche parte dove viene incenerito e paghiamo, si stima più avanti, fino a 250 euro a tonnellata, giusto? Cioè, a noi hanno illustrato 250, poi il grafico era fermo. Cioè, vabbè, io ho capito che si va verso 250. Il fatto che noi andiamo a differenziare, e se lo è meglio lo facciamo, meno residuo produrremo, vuol dire giustificherà un inceneritore, un termovalorizzatore, che è una cosa diversa, no? Con un impianto di cogenerazione. Giustificherà questo termovalorizzatore sul nostro territorio? Abbiamo capito, mi sembra, tra le righe, che verrà fatto nel comune di Rovereto di Trento, no? Da quel che ho capito. Questo qua sarà giustificato o poi sarà un termovalorizzatore utile anche a rifiuti, a residuo che arriverà da altre regioni? Cioè, forse è più conveniente per noi, visto che ne produciamo poco, venderlo dove ci sono già altri termovalorizzatori, piuttosto che diventi una calamita per altro residuo che arriva da fuori regione. Voglio dire, cioè, qua nella convenzione è già dato per certo che il termovalorizzatore va fatto.
Non è dato per certo che il termovalorizzatore verrà fatto, e i tecnici saranno chiamati a fare queste valutazioni, ricordandosi un passaggio fondamentale che mi ricordava adesso l'assessore Cattoi, cioè che la norma nazionale prevede che ogni territorio ATO deve smaltirsi i propri rifiuti e lo deve fare all'interno del proprio territorio. Quindi le possibilità sono solo due in prospettiva: o facciamo un sistema che va a recuperare energia, che si chiami termovalorizzatore piuttosto che gasificatore o qualcos'altro, che ripeto, e qui saranno i tecnici a formularsi, oppure li stocchiamo da qualche parte, non abbiamo alternative, perché se questa è la legge che ci impone che il ciclo dei rifiuti sia chiuso all'interno dell'ATO, e il nostro ATO è il territorio del Trentino, non abbiamo altre alternative, neanche andare a Bolzano.
Allora, mi pare che ci sia da chiarire in che cosa consiste un ATO, perché non credo che sia dato dai confini territoriali di una provincia. Sì, appunto, ma ci sono regioni che hanno milioni di abitanti, come dicevo prima noi ne abbiamo 500.000, mettiamoci anche i turisti, non arriviamo mai a numeri esorbitanti, quindi i rifiuti che possiamo fare noi rispetto a una Lombardia, insomma, sono diversi. Quindi è questo che io mi chiedo. Anche un ATO deve avere le sue caratteristiche, che non credo siano quelle dei dati dai confini provinciali.
No, la norma nazionale stabilisce che ogni territorio deve smaltirsi all'interno della propria regione, in questo caso all'interno, noi ragioniamo in termini provinciali perché Bolzano lo ha già il proprio, ok? Il proprio ciclo dei rifiuti, questo è un adempimento che noi dobbiamo fare per assolvere la normativa europea. Le dico solo che noi siamo andati proprio a giorni, è arrivata l'infrazione anche nella Terra dei Fuochi, proprio per la gestione, non solo in questo caso, proprio della migrazione dei rifiuti, quindi perché comunque i rifiuti prodotti vengono portati altrove, ma anche ovviamente per l'aggravamento anche della stessa situazione di inquinamento ambientale legato ovviamente alla Terra dei Fuochi. Questo per darle un po' l'ordine della norma nazionale di come ci stiamo, purtroppo dobbiamo tutti attrezzarci, soprattutto i territori che sono indietro. Il Trentino purtroppo, nonostante la propria specialità, per tutti questi anni ha dormito sul tema ambientale, perché capisco che in termini politici sia più un impegno che non porta consenso, ma siccome è un obbligo che anche noi dobbiamo adempiere, ci dobbiamo adeguare, e quindi va trovata comunque la giusta collocazione sulla base della produzione che verrà stimata del singolo territorio.
Possiamo passare alla votazione allora, per alzata di mano. E naturalmente secondi interventi, poi dichiarazione di voto, insomma, nel senso un paio di interventi a testa e dopo sappiamo le regole, insomma, come sono.
È naturale che tutti i gestori convergano in quella che sarà una gestione unitaria, perché ottimizzerà il ciclo dal punto di vista economico, delle lavorazioni e tutto il resto. non è prematuro parlare di tariffe, mi immagino. L'appalto tanto decantato, cercato e finalmente si è arrivati ad ottenere qui nella nostra comunità, che riguarda, durava 17 anni, o sbaglio? 17 anni, quindi dovrà necessariamente essere chiuso per essere convergere in una gestione che potrebbe essere completamente diversa. Anche le caratteristiche, presumo, dell'attuale servizio non sono distanti da quelle che dovrebbe essere uno servizio ottimale, immagino, e saranno poco diverse per quello che è il servizio al cittadino. Mi chiedo solo, dal punto di vista delle tariffe, se non ci potranno essere o come si potranno assorbire eventuali ripercussioni negative. Dopo, l'altra cosa che mi riaggancio all'osservazione della consigliera Tomasi, che parlava del percorso con cui ci si trova a deliberare questa sera una convenzione mettendo in piedi un organismo che non è ancora dotato di una propria regolamentazione, di uno statuto nello specifico. Abbiamo capito anche dal giornale che alcune amministrazioni hanno condizionato la valenza, adesso forse la terminologia non è proprio la più appropriata, ma hanno recepito in questa delibera di approvazione della convenzione Comuni, l'hanno condizionata alla approvazione dello statuto. Questo in qualche modo riconduce il tutto ad un atto che possa essere forse più concreto. La nostra proposta di delibera non lo riprende. Chiedevo se c'era spazio o quali garanzie in più ci potrebbe dare questo percorso che prevederebbe forse poco sforzo, ma
provo a rispondere per quanto riguarda, anzi parto dall'ultima. Per quanto riguarda la procedura, premesso che secondo me la procedura non era delle migliori, perché ovviamente portare un documento su 183 comuni più 15 comunità che è blindato, perché di fatto nessuno può cambiare nulla, non ha molto significato a mio avviso, però questa è la procedura. Uguale discorso per quanto riguarda lo statuto, che abbiamo capito che arriverà in seconda battuta e come tale, come la convenzione, non sarà oggetto a modifiche, perché chiaramente dovrà essere uguale per tutti e quindi così sarà e così dovrà essere approvato. Per quanto riguarda le tariffe, il discorso, provo a dare una risposta, visto che mi sono fatto 8 riunioni del porta a porta, insomma, credo di aver raggiunto un certo grado di preparazione. È chiaro che è il discorso che si faceva prima: in questo momento le tariffe stanno aumentando e in questo momento siamo arrivati a 300 euro a tonnellata, per rispondere alla domanda del consigliere Brusco. Questo perché in questo momento noi stiamo esportando i nostri rifiuti, quelli che noi non riusciamo a differenziare, e li portiamo a Bolzano finché ce li accettano, li portiamo a Brescia finché ce li accettano e in qualche caso vanno a finire in Germania. Voi capite che più ci si sposta e più aumenta il costo di smaltimento di questi rifiuti. Però, come si diceva prima, la legge ci impone di chiudere il cerchio e quindi ogni territorio deve essere in grado di chiudere la produzione del rifiuto e quindi cercare di smaltirlo sul proprio territorio. Il discorso delle tariffe. È evidente che, così come dicevano i tecnici di Dolomiti Ambiente, senza andare a promettere delle tariffe più basse, è evidente però che più il cittadino riuscirà a fare economia sul rifiuto e quindi riuscire a differenziarlo in maniera corretta, maggiore sarà la possibilità di coloro che sono incaricati nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento, riuscire a piazzarlo. Banalmente, una cosa che fino a poco tempo fa io pensavo, nella mia ignoranza, che non valesse veramente niente, è il cartone. La carta normale vale molto meno rispetto al cartone. Il cartone per Dolomiti Ambiente è un rifiuto pregiato, perché ha un valore maggiore. Questo per dire, sembra una stupidaggine, però si parlava prima di altre realtà che hanno un porta a porta magari più spinto. La Val di Fiemme, come citavo in precedenza, arriva a fare il porta a porta anche sul vetro in maniera tale da riuscire a differenziarlo maggiormente, perché ci sono dei materiali come appunto il vetro, il cartone, le batterie ad esempio, che sono estremamente inquinanti, anche quelle piccoline, quelle che ci sono nelle radioline, nei nostri normali utensili elettrodomestici, che però hanno un valore al loro interno perché hanno dei materiali veramente pregiati. Quindi riuscire a riciclarli in maniera corretta e riuscire a piazzarli poi sul mercato crea un'economicità del sistema che potenzialmente dovrebbe portare a un, non dico a una diminuzione della tariffa perché secondo me la vedo un po' dura, però quantomeno non a un aumento continuo come stiamo assistendo negli ultimi 4-5 anni. Inceneritore, gasificatore, allora premesso che è una materia estremamente tecnica, per cui vorrei proprio evitare di infilarsi dentro in una discussione di questo tipo, però è evidente che l'energia che viene prodotta distruggendo il rifiuto può banalmente produrre vapore e quindi far girare una turbina, come si è sempre fatto anche qui a Rovereto con il vecchio sistema della Trentino, anzi adesso Idro Dolomiti ce l'avevano, un sistema di produzione di energia di questo tipo. Quindi voglio dire, anche da sistemi di questo genere si può recuperare energia che poi può essere immessa nel circuito e quindi diventare un sistema un po' per calare quelle che sono le tariffe, ma anche per rendere questo sistema più indolore possibile dal punto di vista ambientale. Tenete conto di una cosa, e di questo ne sono veramente certo, anche perché anche qui ho partecipato a tutte le serate, stiamo cercando di organizzarne un'altra e quando sarà pronta ve lo diremo, perché è una cosa a cui tengo veramente tanto. Vi ricordo che già nel 2017 abbiamo organizzato le serate per parlare della qualità dell'aria e dell'utilizzo della legna da ardere. In questo momento il maggior inquinamento che c'è nei nostri territori non è dato dall'autostrada, non è dato dai veicoli, è dato dalla combustione della legna, dalla combustione della legna fatta male. Qualcuno di voi, mi ricordo, aveva partecipato alle serate, c'erano delle immagini che giravano, proiettate dai nostri vigili del fuoco, che erano terrificanti, perché praticamente ogni stufa di casa era diventata un inceneritore e lì sì che la produzione di diossina e di altri gas tossici come il benzo a pirene è veramente garantita, e sono tutti, fra il resto, visto che si parla della giornata del cancro, sono tutti gas cancerogeni. Per cui io dico, piuttosto che dover controllare 2 milioni di camini singoli, preferisco controllarne uno, che è uno solo, che ha un controllo fatto da un'entità che può essere la provincia, mi auguro, e che quindi ha delle garanzie sicuramente maggiori, piuttosto che andare a cercare qualcuno che brucia la plastica a casa sua, e vi assicuro che ci sono.
Bene, abbiamo esaurito il primo giro di interventi.
Volevo aggiungere, senza far polemica naturalmente, voglio dire che l'autostrada non inquina, mi sembra un po' un pressapochismo. Perché ricordo anni fa che uno studente aveva fatto una tesi sull'inquinamento che c'è sulla sede dell'AIGE e si parlava di tonnellate di polveri sottili. Vabbè, adesso ci saranno gli Euro 5, tutto quello che vuoi, sarà qualche tonnellata meno, ma l'inquinamento comunque c'è, da autotrazione, quello dei veicoli. Dopodiché, se la stufa, come ha indicato il sindaco, non è utilizzata in maniera corretta, certo produce polveri sottili, ma se viene utilizzata nel modo giusto, questo effetto viene diciamo mitigato, viene abbassato. Un'altra cosa, non può non comprendere sino che noi siamo preoccupati dal fatto che sicuramente con il tempo la gente produrrà meno residuo, perché meno residuo produce e meno pagherà. E quindi giustificare sul nostro territorio un termovalorizzatore per 500.000 abitanti magari non è giustificato, perché i costi di esercizio magari non vengono assorbiti da questo residuo. E quindi non vorrei, la preoccupazione è questa, e credo che possa essere condivisa dall'intero Consiglio, che in un futuro arriverà del residuo da altre regioni per tenere in vita il termovalorizzatore, altrimenti i costi supererebbero i benefici. Questo è il mio pensiero naturalmente, ma credo che possa essere anche condiviso. Ecco. tutto là. Ringrazio.
Bene, possiamo proseguire? Allora, proseguiamo con la votazione per alzata di mano. Favorevoli? 12. Favorevoli 12, contrari? Astenuti? Allora, 12 favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari. Immediata eseguibilità, votiamo 17 favorevoli. Sì, ah no, non ho visto. Rivotiamo i favorevoli? L'immediata eseguibilità? 16, no. E astenuti? 1, contrari 0. Maranelli. Bene, allora proseguiamo col punto 2, designazione rappresentanti comunali nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alessandro e Adelaide Mondini. Chiamo gli scrutatori. Mi diceva che lo diceva il sindaco, ma allora. Bene. Lo dico io allora, sindaco? Bene. Allora, a seguito dell'avviso relativo alla designazione dei rappresentanti comunali presso la Fondazione Alessandro e Adelaide Mondini, protocollo 306, in data 9 gennaio 2005, con scadenza lunedì 20 gennaio, sono pervenute le seguenti 5 candidature. Tomasi Michela, Pozza Marcella, Mondini Cristina, Morelli Arianna, Franchini Franco. Se ci sono delle altre proposte da parte dei capigruppo, invito a esprimerle. Mi sembra non ci sia niente, quindi posso chiamare gli scrutatori se per cortesia danno le schede. Sì, allora la maggioranza ha 3 oltre al sindaco. Ok, esatto. Sì, con scrutinio segreto sulla scheda si vota solo un nome, una preferenza. La maggioranza ha 3 persone, 3 oltre al sindaco, e la minoranza ne ha una. Quindi no, le scrutinio segreto penso che ognuno. La maggioranza, allora la proposta della maggioranza.
Sì, il sindaco, per la maggioranza, prego. Morelli Arianna, Franchini Franco e Tomasi Michela.
E per la minoranza?
Sono un po' in imbarazzo.
Prego.
Non possiamo votarne uno a piacere?
Ma sì,
no, siccome sono pervenute 5 candidature, mi viene da dire che tutte queste 5 persone sono disponibili a dare il loro contributo.
Però le indicazioni.
Non potremmo metterne uno come supplente eventualmente?
Io non bisogna. No. Quello lo statuto non lo prevede, quindi bisognerebbe cambiare lo statuto anche.
Lo statuto ci dice di nominarne 3 di maggioranza e uno di minoranza.
Esatto. Più sindaco.
Almeno uno di minoranza, il che vuol dire magari anche 2. Su quell'almeno,
se ci sono i voti, proponeteli e poi appunto si vedrà con i voti, in base ai voti che ricevono. La scheda prevede un voto, quindi. Se poi quelli che ricevono i 4 voti, i 4 che ricevono i maggiori voti andranno, saranno nella fondazione. Prego.
Sì. No, però se anche guardando la delibera le proposte sono quattro nomi, no? Uno,
cinque.
Cinque?
Sì.
Però se noi andiamo a guardare quello che andremo a deliberare, sono comunque quattro.
Esatto.
Quindi in questo caso...
Qui per noi, cioè, secondo me, rimangono quattro.
Dopo, se la persona ha poi posto la propria candidatura, si può mantenere il nome nel caso una di queste dire dimissioni durante il periodo di attività della fondazione.
Questo
può essere un'alternativa, però
sì,
non credo che debba essere votato. Ecco, tutto qua. Questo,
sì, non vedo neanche.
Si mantiene la persona e in quel caso ce lo ricordiamo, insomma. Sì, ma sì, o si può dare preferenza a quella persona lì, insomma, la persona che resta fuori.
Va bene, non so.
La soluzione potrebbe essere questa,
io
no?
Non vedo la necessità di avere una persona, io come, però non credo, cioè se lo statuto non lo prevede, credo che sia, cioè...
No, comprendo perfettamente.
Nel caso uno poi si dimette, si farà il prossimo consiglio, si rifarà la votazione, non vedo sto problema, anche perché non stiamo parlando di, insomma... E comunque non lo so se la minoranza vuole indicare il candidato oppure...
No, va bene, indichiamo il nostro candidato, Mondini Cristina, va bene.
Allora chiamo gli scrutatori se vogliono dare le schede, io me la tengo già, grazie. Sì, per i temi. Ah, va bene, grazie. Speriamo.
Ho fatto i bigliettini qui questa volta.
Ah. Ecco, ricordo che giustamente mi fa presente la segretaria che se ci sono legami di parentela è necessario astenersi.
No, non ho certo la volontà di oppormi a una norma di legge o di ostacolare o di cercare di invalidare nulla, evidentemente. Se la segretaria mi dice che l'espressione del mio voto in questo contesto... No... Allora le chiedo cortesemente... Sì, grazie.
I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato e attuale proprio del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica, di cui articola, o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari. Poi c'è quello sulla pianificazione urbanistica e altri articoli, ma la parte ritengo che sia questa. Comunque non compete al segretario. Ho solo notato che anche nella precedente nomina lei si era allontanato, non c'ero presente io, e quindi mi sono permessa di fare in modo che valutiate. Se poi lei vuole votare, io non ho nessun potere di dire se lei deve rimanere o no, perché la valutazione sull'interesse compete soltanto alla persona interessata.
Ricordo benissimo che la volta precedente mi era stato indicato nella parentela di quarto grado, e questo in quanto cadeva proprio quella casistica. Qui leggo invece che parla di secondo grado, se non ho inteso male, parenti affini fino al secondo grado, quindi non è certo la casistica che mi riguarda.
Posso?
Bene.
Beh, io essendo direttamente interessato a scanso di chiusi, mi ritengo di assentarmi da Laura. Posso?
Quindi anche un altro. Quindi risultano eletti Tomasi Michela, Mondini Cristina, Morelli Arianna, Franchini Franco. Ecco, con questo sono le 20:18.
Buonasera a tutti, intanto volevo solo fare ricordare un appuntamento a breve, se ho la vostra attenzione anche. Grazie. No. Allora, martedì 11 invito tutti a vedere, perché presentiamo un progetto di riqualificazione dei giardini di Palazzo Pizzini. La presenta la provincia come SOVA, il servizio SOVA, ecco perché così verrà spiegato a tutti come cosa prevede il progetto. Ci saranno presenti dei tecnici come il dottor Fabrizio Fronza o l'architetto Lotto Moreno che ha fatto il progetto, e invitiamo anche un tecnico della sovrintendenza, anche perché volevo mettere così in evidenza quello che sarà la trasformazione di quel bellissimo compendio. Ecco. Ci sentiamo martedì 11 alle 17 in sala Zendri.
Sull'argomento Giardini Palazzo Pizzini, ricordo che alcuni anni fa era stato presentato in Consiglio un progetto ambizioso per la riqualificazione di tutta quell'area, che non riguardava solo i giardini ma anche gli stabili annessi. Su questa iniziativa, su quest'opera, non ci sono risorse e previsioni in bilancio e quindi sono ancora in stand-by. I giardini si limitano, questo intervento si limita a questo. Grazie.
Bene, se non ci sono altre comunicazioni, direi che appunto sono le 20:20. Ringrazio tutti e possiamo chiudere il Consiglio Comunale.
Grazie.